In altre parole.
Oggi è venerdì e siamo quindi alla conclusione di questa settimana con la nostra rubrica e con il nostro ospite Andrea Rota, che insegna scienza delle religioni nell'Università di Oslo e che attualmente codirige un progetto sostenuto dal Fondo Nazionale sul modo in cui parte della popolazione ha vissuto la pandemia di Covid-19. È stato proprio questo il tema di cui ci siamo occupati ieri mattina. Andrea Rota, che però ha alle spalle anche lavori sulla religione nella politica scolastica svizzera, sull'uso delle nuove tecnologie in contesti religiosi, sui rapporti fra scienza e religione nella controcultura degli anni 60. Buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti.
Questa nostra settimana insieme ci ha portato a raccontare temi forse più che in apparenza assai distanti tra loro, ma che con gli strumenti della sua disciplina ci interrogano tutti sul nostro rapporto con la dimensione etica e spirituale. Oltre alla pandemia, l'intelligenza artificiale applicata non solo nel mondo del lavoro, la Pasqua ortodossa e le sue implicazioni nel conflitto in Ucraina, la scoperta dell'LSD sintetizzata 80 anni fa da Albert Hofmann. E anche per quest'ultima conversazione ci lasciamo ispirare dall'attualità. Domani, 22 aprile, si celebra infatti la Giornata della Terra, una giornata voluta dall'ONU soprattutto per riflettere sulla salvaguardia dell'ambiente. La prima Giornata della Terra era stata celebrata nel 1970, allora si trattava di lanciare un grido d'allarme tempestivo. Da allora la crisi climatica non ha fatto che acuirsi e proprio ieri mattina in rassegna stampa abbiamo dato conto dei risultati raccolti sul clima in Europa dal progetto non mi ricordo più il nome, non è Spartacus ma è un nome simile, dell'Agenzia Spaziale Europea. Preoccupantissimi in particolar modo i dati per l'arco alpino. Le sempre più frequenti situazioni meteorologiche estreme fra temperature elevate, siccità prolungate, inondazioni lampo hanno ormai convinto tutti gli esperti del settore sull'urgenza di un intervento e un coinvolgimento di tutti i settori della società. Andrea Rota, come si posizionano allora le chiese e le istituzioni religiose in questo contesto? Sappiamo che Papa Francesco è da sempre attentissimo al problema, pensiamo alla sua seconda enciclica, Laudato Si del 2015, di cui avevamo parlato anche a lungo. Come influiscono le attitudini religiose dei singoli, delle persone, sul loro atteggiamento verso la protezione del pianeta? Lo si può dire in qualche modo?
Ma lei ha menzionato ora l'enciclica di Papa Francesco, Laudato Si, penso che sia un ottimo esempio per capire come le posizioni di molte chiese siano profondamente evolute negli ultimi decenni. Per capire questa evoluzione serve una prospettiva diacronica e propongo di fare proprio un salto indietro alla prima Giornata della Terra nel 1970, a quell'epoca quando il movimento ecologista era nella sua infanzia. Non era per nulla chiaro che le chiese potessero essere una forza positiva nella promozione di un'agenda ambientalista, anzi si può dire che l'interazione tra chiese e mondo scientifico comincia con un vero e proprio j'accuse accademico contro il cristianesimo come forza responsabile del cambiamento climatico.
È sicuramente una tesi molto forte. Chi ha promosso questo atto d'accusa? Forse qualche studioso sul clima, qualche studioso del clima, un meteorologo o un climatologo?
Non proprio. L'idea che il cristianesimo possa aver giocato un ruolo nella attuale crisi ambientale è stata promossa per la prima volta nel 1967 da uno storico, lo storico americano Lynn White Jr., un esperto di tecnologia nel Medioevo, secondo il quale la versione cristiana, la visione cristiana del mondo, ponendo l'uomo alla sommità della creazione e la natura al suo servizio, ha permesso uno sfruttamento delle risorse del pianeta, portando all'attuale degrado ambientale. Per questo motivo Lynn White riteneva che la sola soluzione possibile alla crisi ambientale fosse una riforma teologica profonda del cristianesimo, per esempio rifacendosi alla figura di San Francesco d'Assisi.
È davvero molto interessante questa posizione, e d'altronde siamo sul finire degli anni 60 e sono gli anni in cui si affaccia l'ecologia nel dibattito anche pubblico. Ci sono peraltro anche in campo artistico delle prime espressioni che affrontano la questione, però Andrea Rota, mi interessa sapere in che modo hanno reagito le chiese alla tesi di Lynn White.
Le chiese, se posso generalizzare un po', hanno reagito in modo molto lento a questa tesi. Da un lato all'epoca avevano altre priorità, era l'epoca della decolonizzazione, la lotta alle diseguaglianze sociali, la promozione della pace erano temi di primo piano. Dall'altro il movimento ecologista è stato guardato per molto tempo con sospetto, sia perché era potenzialmente legato a marxismo e comunismo, sia perché sollevava la questione del controllo demografico e così la questione della contraccezione.
In questo senso, allora, l'enciclica di Papa Francesco che abbiamo ricordato prima, Laudato Si, segna un cambiamento importante. D'altronde dal 67, quando Lynn White propose queste sue considerazioni in ambito teologico, all'enciclica di Papa Francesco sono passati davvero tanti anni.
Sì, di fatto si può dire che questo documento di Papa Francesco ha una dimensione quasi rivoluzionaria, anche se riallaccia, come dice lei, a dibattiti che hanno una storia relativamente lunga. È interessante vedere che si esamina l'enciclica di Papa Francesco, si nota come si è costruita quasi punto per punto come una risposta all'articolo di Lynn White. Ora, l'incognita per il futuro, quando si parla delle chiese, almeno nei paesi occidentali, è di sapere se, vista la crisi che stanno vivendo attualmente, saranno in grado, avranno le capacità di intervenire in modo incisivo nei dibattiti o a livello pratico nello sviluppo di soluzioni.
Abbiamo ricordato il lavoro di Lynn White Jr., l'enciclica rivoluzionaria, di portata rivoluzionaria di Papa Francesco. Ci sono altri attori religiosi che oggi giocano un ruolo più prominente?
Non penso si possa parlare di attori religiosi nel senso di istituzioni, comunità o chiese. Si può però osservare uno sviluppo crescente di forme di spiritualità che integrano in modo prominente temi ecologici nel loro pensiero. Anche questo fenomeno è una storia che possiamo ricondurre agli anni 70. Infatti, se le chiese sono state relativamente lente nel adottare la problematica ecologica e o ecologista, la controcultura di quel tempo era molto sensibile, anche grazie a questa apertura a nuove forme di sperimentazione. Uno studioso americano, Bron Taylor, fa una distinzione interessante tra l'inverdimento delle chiese tradizionali, che possiamo vedere per esempio nell'enciclica di Papa Francesco, e quella che lui chiama una religione verde scuro, in inglese dark green religion, una religione quindi che sacralizza la terra e che vede in varie forme viventi, ma nel pianeta stesso anche qualcosa di fondamentalmente animato e degno di protezione, degno di riverenza.
In che modo allora si manifesta questa religione verde scuro, questa dark green religion?
Questa dark green religion può assumere forme assai differenti. In alcuni casi isolati si esprime anche in forma di attivismo estremamente radicale, se non addirittura violento, ma nella maggior parte delle situazioni si traduce in una rivalorizzazione individuale e collettiva dei legami con la natura, con il pianeta, per esempio attraverso la creazione di nuovi rituali che sono pensati per ristabilire o ricreare un'armonia tra gli esseri umani e gli altri viventi sul pianeta e addirittura il pianeta stesso. Alcune sfaccettature di questa religiosità in realtà sono diventate ormai parte del nostro quotidiano senza che ce ne rendiamo necessariamente conto. Pensiamo per esempio al successo di un film come Avatar di James Cameron, il secondo episodio della serie è uscito pochi mesi fa al cinema, che mette in scena la crudeltà degli esseri umani avidi di risorse e l'irtù, in questo caso degli abitanti di un altro pianeta, che hanno saputo mantenere legami con la natura, invitandoci quindi a riflettere sulla nostra avidità di risorse e sulla virtù di quei popoli sulla Terra, anche se sono considerati più vicini alla natura.
Andrea Rota, io non posso che ringraziarla per averci spiegato in modo così lucido la posizione della Chiesa, fondamentalmente di alcune chiese, rispetto alla questione ambientale e climatica. La ringrazio soprattutto di essere stato con noi questa settimana. Parlavo prima di quel progetto dell'ESA, e il progetto non poteva chiamarsi evidentemente Spartacus, si chiama Copernicus, ne abbiamo parlato ieri, insomma c'è una bella differenza evidentemente. Ma a volte la stanchezza tira brutti scherzi. Andrea Rota, davvero grazie mille di essere stato con noi questa settimana. Credo che abbiamo offerto al nostro pubblico una chiave di lettura della nostra attualità davvero insolita e davvero arricchente. Grazie, buone cose, a presto.
Grazie a voi per l'invito, buone cose a voi. Rete 2.